L'orologio te lo sei ripreso? L'orologio te lo sei ripreso?
No.
Beh, te l'ho già perso.
No, no, ce l'ho.
Allora, buonasera, bentrovati. Siamo qui per questo atteso e anche desiderato incontro con Les Murray, di cui già molti conoscono, per cui non farò presentazioni formali più di tanto. È qui anche perché in questi mesi sono usciti alcuni suoi importanti libri in Italia, presso l'editore Giano e presso l'editore Adelphi. Inizieremo subito ascoltando la sua poesia, perché lei vorrebbe innanzitutto leggere alcuni testi e poi dopo chiederò al professor San Pietro, che è qui con me all'estrema destra e insieme anche al professor Prampolini, suo traduttore per le poesie pubblicate da Adelphi, il professor San Pietro traccerà un breve profilo e poi, se ci sarà tempo, il mio compito sarà quello magari di fare qualche domanda a Murray, che è qui con noi. Io chiederei subito a Les di leggere quello che vuole.
So I read the first week we have it in Italian.
Huh? Già prima in italiano? Prego. Siete la scaletta?
Quale?
Prima in italiano?
Prima
in italiano, poi in inglese, sì. Così si capisce subito prima.
Page 235. Poesia e religione. Le religioni sono poemi, concertano la nostra mente onirica e diurna, le nostre emozioni, istinti, respiro e identità nell'unico modo totale di pensare, la poesia. Niente è detto finché non è tutto sognato in parole e niente è vero che solo in parole consista. Una poesia, rispetto a una compiuta religione, può essere come l'unica breve notte nuziale di cui muore e vive il soldato, ma sarà religione piccina. Religione piena è il gran poema che itera amore. Come ogni poesia, deve essere inesauribile e completa, con punti in cui chiediamo perché il poeta ha fatto questo. Non si prega una menzogna, diceva Huckleberry Finn, né si può poetarla. È lo stesso specchio che mobile, angolato, chiamiamo poesia, fisso al centro, chiamiamo religione. E Dio è la poesia colta in ogni religione, colto, non imprigionato, colto come in uno specchio attratto da Lui che è nel mondo come la poesia è nel poema. Legge contro la sua conclusione. Ci sarà religione sempre finché ci sarà poesia o la sua assenza. Entrambe sono date e intermittenti, come l'agire di quegli uccelli, il piccione crestato, la rosella, che volano ali chiuse, poi battenti, poi chiuse nuovamente.
Poetry and religion. Religions are They concern our daylight and dreaming mind, our emotions, instinct, breath, and native gesture into the only whole thinking, poetry. Nothing said till it's dreamed out in words, and nothing's true that figures in words only. A poem, compared with an arrayed religion, may be like a soldier's one short marriage night to die and live by. But that is a small religion. Full religion is the large poem in loving repetition. Like any poem, it must be inexhaustible and complete with turns where we ask, now why did the poet do that? You can't pray a lie, said Huckleberry Finn. We can't poe one either. It is the same mirror. Mobile, glancing, we call it poetry. Fixed centrally, we call it a religion. And God is the poetry caught in any religion. Caught, not imprisoned. Caught as in a mirror that he attracted. Being in the world as poetry is in the poem. A law against its closure. There'll always be religion around while there is poetry or a lack of it. Both are given and intermittent, as the action of those birds, crested pigeon, Rosella parrot, who fly with wings shut, then beating and again shut.
Parole dei soffiatori di vetro. Nel caotico spiazzo della vetreria, umbrato e splendente come il golf di un vecchio pittore che si indurisce alla luce, un altro camion stipato di bottiglie ha avuto il via per sollevare un'ondata come febbrili flash in uno stadio, prima che il tutto s'ammassi, picchi, ammari, colore scrosciante in graniglia, stellante, miscilata, la tritura detta la fritta, che ricotta a 1000 gradi diventa mucillagine e porta sulla scena questi astati scherzosi e rubizi. Ciascuno pesca una goccia, grigio giallastra con un filo di birra, che a un soffio da greve prende a farsi chiara e girando si gonfia in una parola. La baeta da marmorizzare sul ferro, modellare nello stampo o sussurrarci mentre la si gira. Sabbia, bottiglia di salsa, clessidra, noi le sciogliamo in una cosa sola, quell'antico sciroppo egizio che si stringe mentre gli insegniamo a cantare.
Words of the glass blowers. In a tacky glass foundry yard that is shadowy and bright as an old painter's sweater stiffening with light, another lorry chock-a-block with bottles gets the raised thumb, and there hoists up a wave like flashbulbs, feverish in a stadium, before all mass, nosedive and ditch, colour showering to grit, starrily, mutually becoming the crush called cullet, which is fired up again by 1,000 degrees to a mucilage and brings these reddened spearmen bantering on stage. Each fishes up a blob, smoke sallow with a tinge of beer, which begins at a breath to distill from to clear, and spinning is inflated to a word, the parazon, to be marvelled on iron, box-moulded or whispered to while spun. Sand, sauce bottle, hourglass, we melt them into one thing, that old Egyptian syrup that tightens as we teach it to sing.
Il centurione di solamente la parola prova a ricapitolare. Quel luminoso guaritore che predicava saturnali e paradossi ha fatto la morte di uno schiavo. A questo ci hanno istigato i sacerdoti e lui stesso, per completare il suo poema. Morto era morto, lo garantiva il pilo. Il suo messaggio, non scritto tranne che come quello di ognuno sul nostro corpo, fu avvolto come una pergamena e spedito ai nostri io liberati, gli dèi. Se ora è risorto, come si vocifera dai nostri infiltrati, ha fatto meglio di Orfeo, che all'Ade ci andò da vivo. La solitudine può valere più degli abbracci. Inventore dell'albero della senape pianse una sola morte, forse tutte prima di rovesciarla. Rimise il male agli infermi, del sesso delle furie non si curò quando le espulse dalla mente, e mai filosofò. Se è risorto, tutti sono figli di un altissimo Dio vero o di qualcosa di ancor più strano chiamato con quel nome, che seppe discendere e farsi punire per il mondo. Dopo di ciò, conoscere il diritto è essere nel torto. La morte venne con la scoperta della legge, la più antica sapienza della sua gente. Se adesso la morte è congenito accesso a cose non dicibili, nella lingua del tempo della morte, ci saranno guerre di religione, come mai ce ne furono per gli Olimpi che non conoscono morte. Anche il suo nuovissimo universale, l'amore, tanto più avanti di te da morire per te prima che tu l'incontri, può sembrare più freddo dei favori di dei che sono, buoni o cattivi, i nostri poemi. Ma mai c'è stato un bimbo cattivo. Metà dei suoi fedeli gli schiacceranno il viso nella polvere, sollevandolo poi per pregarlo in privato. Gli umili regneranno e lo bestemmieranno. Bastardo divino, usuraio dell'anima, terrore dell'eros, punta a monopolizzare l'odio. In suo spregio si escogiteranno intere filosofie d'effimera durata. Ma il riacquisto, ha insegnato, vale più del possesso. Così ha fatto l'impossibile per mostrarci che c'è, per chiedercelo. Pare che abbiamo da essere noi il poema e vivere l'impossibile, come abbiamo fatto ogni volta, con grida del più vario tono.
The say but the word centurion attempts a summary. That numinous healer who preached Saturnalia and paradox has died a slave's death. We were maneuvered into it by priests and by the man himself to complete his poem. He was certainly dead. The pilum guaranteed it. His message, unwritten except on his body like anyone's, was wrapped like a scroll and dispatched to our liberated selves, the gods. If he has now risen as our infiltrator's gibber, he has outdone Orpheus, who went alive to the shades. Solitude may be stronger than embraces. Inventor of the mustard tree, he mourned one death, perhaps all, before he reversed it. He forgave the sick to health, disregarded the sex of the Furies when expelling them from mines, and he never speculated. If he is risen, all are children of the Most High real God, or something even stranger called by that name, who knew to come and be punished for the world. To have knowledge of right after that is to be in the wrong. Death came through the sight of law, his people's oldest wisdom. If death is now the birthgate into things unsayable in language of death's era, there will be wars about religion, as there never were about the death-ignoring Olympians. Love, too, his new universal, so far ahead of you it has died for you before you meet it, may seem colder than the favours of gods who are our poems, good and bad. But there never was a bad baby. Half of his worship will be grinding his face in the dirt, then lifting it to beg in private. The low will rule and curse by you. Divine bastard, soul usurer, eros frightener. He is out to monopolise hatred. Whole philosophies will be devised for their brief snubbings of him. But regained excels kept, he taught. Thus he has done the impossible to show us it is there, to ask it of us. It seems we're to be the poem and live the impossible, as each time we have with mixed cries.
La cosa permette un ritratto a 15 anni in versi staccati. Dagli anni di frasi isolate gli è rimasto un lieve accento marziano. Non abbraccia più per disarmare. La cosa piano piano gli permette affetto. Non gli permette misura. Il dolore è assoluto. Lo fa strillare e correre all'impazzata fracassando le porte. Gli piacciono i cyborg. Il loro potere taciturno con la sua intonazione. Corre ancora per la casa, da solo, al buio, ridendo e tubando come un piccione. Sa leggere, quando si tratti di libri di tipi di suolo, numero di abitanti o la Nuova Zelanda, su argomenti neutri e analfabeta. Arnie Schwarzenegger è un attore, non è un cyborg, vero papà? Vive su 20 ettari, con animali e piante, e per un certo tempo non faceva che disegnarli. Conosce la carta dei suoli fertili della terra e sa disegnarla a mano libera. Sa mentire soltanto con un grido allarmato. Scusa, 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 non sono stato io, evitando conflitti con gli altri e se stesso. Nel periodo in cui scappava era per andare ad adorare le mostre di frutta dai fruttivendoli. Il suo paese preferito era l'Ucraina, quasi tutta terreno fertile e in spesso strato. Ridacchiando montava addosso al confuso psichiatra freudiano che ci diceva come l'autismo derivi da genitori frigorifero. Invitato a sorridere, sulla faccia gli si stampa un sorriso a rictus. La cosa vietò a lungo film realistici, erano film per adulti. Se quelli, cioè lui, sono cattivi, la polizia li mette in ospedale. A volte disegnava il potere in mezzo a risaie terrazzate come in Cina o a Bali. Scappato di casa, fece il finimondo alla stazione di polizia e a tre volte la velocità di un adulto. Solo i cartoni animati erano adatti. Poi chi ha incastrato Roger Rabbit autorizzò gli altri. Frasi rivolte a lui le prendeva come insegnamenti, ripetendole. Quando adorava la frutta, se gliene davano da mangiare, strillava come l'avessero avvelenato. Una prima conversazione di una sola parola. Biano. Sì, amore, giusto. Piano, biano. Non dimentica niente e ricorda l'esatta qualità delle esperienze. La cosa necessita regole precise. Rubare è essere molto cattivi, come ammazzare? Conta a occhio senza guardare e non si è mai perso. Quando mangiava soltanto noci e frutta secca, le parole erano per le estreme urgenze. Conosce tutte le specie di uccelli e le contee dell'Irlanda. Aveva iniziato a parlare, poi era tornato a balbettare, poi silenzio. La cosa gli tolse la parola per anni. È molto autistico giocare ai videogame di giorno? È lo specchio della collera, ne amplifica qualsiasi scoppio in sua presenza facendola sbollire. La cosa non gli permette ancora frutta fresca o succo d'arancio con pezzetti dentro. In pieno inverno ha fatto il bagno di notte nel laghetto. La cosa non aveva regole per il freddo. Terrorizzato dal tuono, alla fine la cosa arrabbiata gridò a mo' di spiegazione. Ha grigliato un uovo che aveva rotto dentro il pane. Scambi di conoscenze sui tipi di terreni si chiama parlar terra. Vive nell'oggettività. Fui sicuro che la paresi avrebbe abbandonato la mia faccia quando lui disse che aveva cominciato a farlo. Non dire parola. A 8 anni vietò la parola autistico in sua presenza. Domande scherzose circa fidanzatine provocano uno sguardo terrorizzato e mani sulle orecchie. Certe volte metteva il podere al centro di un ondulato Midwest americano. Contatto occhi, ma vuol dire che vuole attenzione esclusiva. Il contatto persona alla cosa non piace. È equanime e gentile, solo un tantino geloso. Fu un sollievo quando arrivò il piccolo. Fa il surf, va al bowling, fa camminate di chilometri. Dopo molti anni non trascina più il braccio sinistro quando corre. Devo farmi furbo. E guarda terrorizzato nel futuro. Devo farmi furbo.
It allows a portrait in line scan at 15. He retains a slight Martian accent from the years of single phrases. He no longer hugs to disarm, it is gradually allowing him affection. It does not allow proportion, distress is absolute, shrieking and runs him at frantic speed through crashing doors. He likes cyborgs, their taciturn power with his intonation. It still runs him around the house alone in the dark, cooing and laughing. He can read about soils, populations and New Zealand. On neutral topics, he's illiterate. Arnie Schwarzenegger is an actor. He isn't a cyborg, really, is he, Dad? He lives on 40 acres with animals and trees and used to draw it continually. He knows the map of Earth's fertile soils and can draw it freehand. He can only lie in a panicked shout, sorry, sorry, I didn't do it, warding off conflict with others and himself. When he ran away constantly, it was to the greengrocers to worship stacked fruit. His favourite country was the Ukraine. It is nearly all deep, fertile soil. Giggling, he climbed all over the dim Freudian psychiatrist who told us how autism resulted from refrigerator parents. When asked to smile, he photographs a rictus smile on his face. It long forbade all naturalistic films. They were adult movies. If they, that is he, are bad, the police will put them in hospital. He sometimes drew the farm amid Chinese or Balinese rice terraces. When a runaway, he made uproar in the police station, playing at 3 times adult speed. Only animated films were proper. Who Framed Roger Rabbit then authorised the rest? Phrases spoken to him he would take as teaching and repeat. When he worshipped fruit, he screamed as if poisoned when it was fed to him. A one-word first conversation. Blaine. Yes, Blaine, that's right, baby. Blaine. He has forgotten nothing and remembers the precise quality of experiences. It requires rulings. Is stealing very playing up as bad as murder? He counts at a glance, not looking, and he has never been lost. When he ate only nuts and dried fruit, words were for dire emergencies. He knows all the breeds of fowls and the counties of Ireland. He'd begun to talk, then returned to babble, then silence. He'd withdrew speech for years. Is that very autistic, to play video games in the day? He has anger's mirror and magnifies any near him, raging it down. It still won't allow him fresh fruit or orange juice with bits in it. He swam in the midwinter dam at night. It had no rules about cold. He was terrified of thunder and finally cried as if in explanation, "It angry!" He grilled an egg he'd broken into bread. Exchanges of soil knowledge are called land talking. He lives in objectivity. I was sure Bell's palsy would leave my face only when he said it had begun to. Don't say word when he was eight forbade the word autistic in his presence. Bantering questions about girlfriends caused a terrified look and blocked ears. He sometimes scented the farm in a furrowed American Midwest. Eye contact, Mum, means he truly wants attention. It dislikes eye contact. He is equitable and kind and only ever a little jealous. It was a relief when that little arrived. He surfs, bowls, walks for miles. For many years he hasn't trailed his left arm while running. I gotta get smart, looking terrified into the ears. I gotta get smart.
L'uomo luna. Sagome di canguri si dileguavano quando entrammo in auto nel recinto, tornando a casa da un matrimonio verso mezzanotte sotto un cielo di caglio. E allora rischiarò la sua faccia piena. Uomo luna, il primo nato che massaggi ancora sua madre e le mandi luce, per essere nato già del tutto adulto. Il suo fulgore è nel nostro sangue. Se la terra si fosse del tutto rimessa da quel parto, non si nascerebbe piccoli.
The moon man. Shadowy kangaroos moved off as we drove into the top paddock, coming home from a wedding under a midnightish curd sky. Then his full face cleared. Moon man, the first birth ever, who still massages his mother and sends her light, for his having been born fully grown. His brilliance is in our blood. Had Earth fully healed from that labour, no small births could have happened.
Il significato dell'esistenza. Ogni cosa, tranne il linguaggio, conosce il significato dell'esistenza. Gli alberi, i pianeti, i fiumi, il tempo non conoscono altro. Lo esprimono momento per momento come universo. Perfino questo stupido corpo lo vive almeno in parte e vi avrebbe piena dignità non fosse per l'ignorante libertà della mia mente parlante.
The meaning of existence. Everything except language knows the meaning of existence. Trees, planets, rivers, time know nothing else. They express it moment by moment as the universe. Even this fool of a body lives it in part and would have full dignity within it but for the ignorant freedom of my talking mind.
Adesso leggiamo invece un breve brano dal romanzo in versi Freddy Nettuno.
Io posso urlare,
no,
facciamo un registrare.
Aspetta, perché mi non muovo il tanto.
Ho paura che ci sia la eco. Se mi sentite io urlo. Perché mi sembra che dia la eco questa. Che abbiamo letto finora, faccio un minimo di riassunto, sono tratte da un volume che è un'antologia, che si intitola Un arcobaleno perfettamente normale, tradotte da Gaetano Prampolini, qui che le ha lette. Io invece leggo le poesie nella traduzione di un'altra persona che non è presente e che è Massimiliano Morini, e leggo alcune ottave dal poema Freddy Nettuno. Che è un romanzo, va bene così? che è un romanzo, no, ma forse giù perché poi le S entrano nel microfono tagliando in due il suono, le sibilanti, e che Freddy Nettuno, che è un romanzo in ottave, dopo faremo qualche chiosa. Devo dire però una parola di introduzione: è un romanzo e ha un protagonista che è questo signore che si chiama Freddy Nettuno, il quale a causa di un incidente fuori dal comune di cui leggiamo l'inizio, cioè assiste alla uccisione nel periodo della Prima Guerra Mondiale, in cui si trova arruolato per strane vicende nell'esercito, nella marina tedesca, germanica, assiste all'uccisione da parte dei turchi di un gruppo di donne armene che vengono cosparse di cherosene bruciate vive. Questo dà luogo a un sconvolgimento, non nella sua anima, perché sarebbe troppo banale all'interno della tradizione, nel suo corpo, che quindi è come una sorta di pesante correlativo oggettivo che gli rende impossibile sentire da quel momento lì in poi nella sua vita qualsiasi cosa, il che rende molto più avventuroso che se non fosse insensibile dentro come qualsiasi tenuo o slavato protagonista del XX secolo, perché non sente niente di corpo, ha una forza formidabile ma non sente né il caldo né il freddo, fa dei figli senza provare nessun brivido sessuale, eccetera eccetera eccetera. Quindi viene usato come fenomeno da baraccone, come, e quindi è un romanzo nel senso quattrocentesco del termine, insomma delle narrazioni popolaresche, finché alla fine c'è, non vi dico come finisce il romanzo. In ogni modo, io leggo la scena madre, che è quella appunto dell'olocausto, del sacrificio, della barbara uccisione dei... No, stavo leggendo l'inglese, scusate.
Is this the first answer, right? I start from the third one.
Right. Il mio tedesco mi aveva trovato un lavoro a New York su una nave da carico Hansa, la Opitz. Fu così che ci trovammo a cuocerci vivi quell'agosto a Messina, piumosa città di becchini. La prima notizia che la guerra era arrivata davvero fu un ufficiale dalla faccia nera con un bersaglio e una chiesa sul berretto che ordinava ai marinai di spalancarci i ponti per il carbone sotto coperta. Lascio l'amaca per farci a pugni e il nostro uomo mi butta una pala. Riforniamo quell'incrociatore da battaglia, guarda, agli inglesi alle costole. Era come un unico grande bush infuocato al lavoro, tutto il porto coperto di fumo e polvere bruna, imbracature, chiatte, grandi cucchiai di gru che spruzzavano blocchi rocciosi assassini prima di versare. Fui mandato di là, sulla nave da guerra. In coperta la compagnia sudava e riempiva noi di sotto di issa e oh issa per incoraggiare il nostro spalare furioso. Un uomo cadde stecchito al mio fianco. Cadendo, la sua faccia fece bong sulla paratia. Perciò, quando l'unico uomo pulito della nave venne a farci segno «basta così», con la sua espressione da ordini dall'alto, molti di noi si stesero a dormire lì sul carbone. Quando mi svegliai, andavamo a tutto vapore in mare aperto. Più tardi venimmo a sapere che a uno degli ammiragli britannici che ci venivano contro avevano ordinato di girare attorno alla Sicilia dall'altra parte e che l'altro, venendo giù per l'Adriatico, aveva sparacchiato di fronte ai nostri cannoni. Ma ero più preoccupato di non farmi fucilare come una spia se protestavo o mi spiegavo. Mi bastava mollare l'Opitz, uno delle colonie dei mari del sud. Tutti i marinaretti sono come ufficiali ora, ma gli imperi non andavano per il sottile a quei tempi con la bassa forza. «Sei tedesco», disse il capo. «Me ne mancano due che sono schiattati. Mettiti questa divisa, mettiti sull'attenti, così. Se incroci un ufficiale e goditi gli gnocchi del Kaiser. Una nave da guerra è molto meno dura da fasciare di una di carico». Mi abituai, come tutti, a farmi dare del pezzo di scrofa, della carogna, dello sguattero e presto ci trovammo a navigare tra colline asciutte fino a una città di bulbi e cuspidi, Costantinopoli, dove gli uomini si ravanavano fra loro e mangiano in strada dalle fucine. Poco dopo il Kaiser salì a bordo con una folla di sbattitacchi. Aveva uno sguardo snob risentito, baffetti elettrici sulla faccia rosa da nonno e
un elmetto come un fiore a croce. Dovevamo toglierci i berretti, disse, e metterci dei fez. Ora eravamo la marina turca. Enver Pasha fece uno sguardo da emorroidi. Tutte le donne che noi lupi di mare turchi vedevamo, ce le trovavano. Io mi vergognavo e ero timido. Lo sono sempre stato per quelle cose. La rabbia esausta che c'era dietro ai sorrisi appiccicosi, il disprezzo quando si piegavano per farti un'occhiata. Io volevo avere una ragazza. E poi, senza ordini turchi, l'ammiraglio ci portò a Odessa e mi trovai a passare ai cannonieri grosse borse di seta per fare fulmini di palle di ferro che squillavano intorno alla terra. Ora la Turchia era in guerra e l'ultima trincea commerciale della Russia bloccata per farla marcire. Eravamo venuti solo per questo, come capii tempo dopo. Auziare e pavesare la nave intorno alla città e per il Mar Nero, giocando a scat e mangiando goulash. Quando arrivò a Gallipoli pensai, diserterò se mi fanno combattere con gli australiani. Invece i miei compagni ed io, in permesso a terra su da Trebisonda, finalmente vedemmo donne all'aperto con i volti spacchettati. Erano accaldate, terrorizzate e piangevano, facendosi il segno della croce in mezzo a uomini urlanti. Le loro larghe vesti erano zuppe. Cherosene, si sentiva l'odore. Gli uomini balzellavano, le punzecchiavano, le spingevano a danzare. Poi, tutto accese. Le donne, stoppini neri di grandi fiamme arancio, si urtavano e strillavano. Se avessimo avuto dei fucili, li avremmo massacrati quei bastardi. Avevamo solo pugni e stivali. Una donna si abbracciò a un uomo. Anche lui si incendiò, strillando. Ci avrebbero uccisi, non fosse stato per una pattuglia dalla nave. Di nuovo a bordo, nel giro di pochi giorni, scoprii che avevo la lebbra. Mi raggomitolai in branda, come fossi anch'io una cosa bruciata, e girai le spalle a tutto. Le grida dei sottufficiali non servivano a farmi lavorare. Pezzo di scrofa, hai solo l'infolenza, pigronite acuta. Quando l'ufficiale di guardia vide le mie parti bianche e insensibili, si fece molto serio e scoprì che ero un intruso. Il capo per questo perse i gradi. Mi ricacciarono sulla terraferma d'urgenza.
My German has got me a job out of New York on a Hansa freighter, the Opitz. That's how we came to be cooking alive that August in Messina, gloomy undertaker city. The first I heard that the war had really come was a black-faced officer with a target and a church on his cap directing sailors to rip our decks up for the coal below. I turned out of my hammock to fight them, and our bosun chucked me a shovel. We're coaling that battlecruiser there, the English are after her. It was like one great bushfire of work, the whole harbour, under smoke and brown dust. Slings, lighters, big crane buckets, slopping, man-killing rocky lumps before they poured. I was sent across to the warship. Up on deck, the band was sweating, pumping oom-pa-pa-pa, hi rasa, to us below to encourage our mad shovelling. A man dropped dead beside me. His face hit the bulkhead, bong, as he fell. So when the ship's only clean man came and nodded enough, with his higher matters expression, a lot of us sprawled asleep right on the coal. When I woke up, we were steaming full ahead at sea. Later we heard how the one British admiral sent after us had been wireless to steam the long way round Sicily, and the other one, racing down the Adriatic, had squibbed facing our big guns. But I was thinking more about being shot for a spy if I protested or explained myself. So I was off the Orpitz, would be enough, a colonial from the South Sea. All servicemen are like officers now, but the empires could be pretty approximate then with the lower deck. You're German, said the chief. I'm short too, that dropped dead. Wear this rig, come to attention, zup, to any officer, and enjoy the Kaiser's dumplings. A warship is a lot less hard graft than a freighter. I got used like the rest to being called a sow lump, a carrion, a waxer. And soon we were sailing in between dry hills to a city of bulbs and spikes, Constantinople, where men goose each other and eat off forges in the street. Soon after, the Kaiser came on board with crowds of heel clickers. He wore a resentful snobby look, electric whiskers in his pink grandpa face, and a helmet like a finial off a terrace house. We'd to change our caps, he said, and put on fezzes. We were now the Turkish Navy. Enver Pasha had a hemorrhoid look on him at that part. All the women we Turk Matlows met, we were led to by the touts. I was ashamed and shy, I was always round all that. The tired anger in it behind the sticky smiles, the contempt as they stooped over to give you eyefuls. All I wanted was a girlfriend. And then, with no Turk orders, our admiral took us to Odessa, and I found myself passing up big silk bags to the gun crews to make thunderclaps that rang the iron ball the earth's around. Now Turkey was in and Russia's last trade lifeline blocked, so she would rot. It was all we'd come to do, I worked out later. We idled and dressed ship round the city and the Black Sea, playing skat, eating goulash. When Gallipoli came, I thought, I'll desert if I have to fight Australians. But instead, my mates and I, on shore leave up by Trabzon, at last saw women with their faces unwrapped in the open. They were huddling, terrified, crying, crossing themselves in the middle of men, all yelling. Their big loose dresses were sopping. Kerosene, you can smell it. The men were prancing, feeling them, poking at them to dance. Then, poof! They were alight, the women, dark wicks to great orange flames, whooping and shrieking. If we'd had rifles there, we'd have massacred those bastards. We had only fists and boots. One woman did cuddle a man. He went up screaming too. We would have been killed but for a patrol from the ship. Back on board, within days, I found out I had leprosy. I just curled up in my hammock like a burnt thing myself and turned my back. The POs couldn't scream me back to work. So, fellow, all you've got's influenza, acute lazy-itis. When the watch officer saw my white, numb places, he got very serious and discovered I was a stray. The chief lost his rank over it. I was put ashore quick.
Allora avete assaggiato, almeno per chi ancora non avesse letto il libro, i libri, questo poeta di febbrile intelligenza e anche di una lingua così mobile, così ricca, anche in questo andamento del suo verso lungo. Già da un po' di tempo Adelphi, l'editore Adelphi, ci ha abituato a viaggiare tra quelle voci della poesia del mondo, tra gli ultimi penso a Zagajewski, ma prima anche Walcott, con le voci della poesia del mondo che in qualche modo hanno la forza di approfondire le identità, di approfondirle senza accettarne i confini dati, nel segno di Brodsky, poi altri poeti, fino a alcuni di quelli che vi ho citato. E non a caso Murray esce in questa collana, in questa casa editrice, che quindi ha saputo ascoltare anche la voce di un poeta australiano che però fa parte di una lingua internazionale della poesia e porta un accento particolare, obbligandoci, come poi magari dopo, se ci sarà modo di discutere, anche a ricomprendere la visione che abbiamo di quel posto così lontano. Già un editore che si è già qualificato anche per il coraggio di alcune scelte anche in poesia, penso per esempio all'edizione delle poesie di Louise Gluck, che è un'altra poetessa importante americana, addirittura prende Murray in qualche modo come segno importante della propria linea, perché gli dedica due libri in poco tempo, e sapete che dedicare due libri in poco tempo a un poeta è un segno di grande dedizione, o quasi di follia, si potrebbe dire. E dedica appunto Freddy Nettuno, che è questo romanzo in versi, accogliendo appunto anche questo segno di una poesia che può raccontare, che vuole raccontare, ed è un segno che sta tornando anche nella poesia contemporanea in vari punti, e un libretto di saggi che si chiama Lettera della Beozia, lo cito perché ancora l'abbiamo citato, questo rosso che è appena uscito, che è un libretto di interventi molto interessante di Murray, sia sulla sua cultura, sulla cultura australiana a cui appartiene, sia sulla letteratura e su altre cose. Vi dicevo che avete sentito poesie in cui si parla di tutto, dalla religione come poema, che è uno dei temi cari di Murray, a alcuni accenni anche autobiografici, il ragazzino con problemi di autismo di cui si parla, è uno dei figli di Murray, a questioni che riguardano anche la lettura della grande storia da cui proviene, come negli accenni che abbiamo sentito del romanzo in versi. Allora io chiederei a questo punto al professor San Pietro, che è un conoscitore dell'opera di Murray, oltre che di tanti altri poeti, come sapete, di tracciarsi un breve profilo di questo autore, con cui poi scambieremo due chiacchiere.
Due parole in aggiunta a quanto ho detto prima a proposito del romanzo in versi freddi Nettuno, sul quale adesso dirò ulteriori qualche frase in più, e poi per tornare a un breve commento delle poesie, se l'effetto e la memoria delle parole non si è già dissolta nell'aria, perché mi sono passati alcuni minuti e succede così durante una lettura. Questo è un romanzo in versi, do delle informazioni così fattuali, è un romanzo in versi scritto in ottave. L'ottava, io faccio il professore, quindi permettetemi di essere noioso con queste informazioni. L'ottava era il metro di cui si serviva in Inghilterra, nella loro tradizione, Byron, per scrivere delle cose anche spiritose, anche buffe. L'ottava era però il metro delle nostre poesie quattrocentesche e cinquecentesche per raccontare delle lunghe storie, cioè non è un metro prezioso, è un metro narrativo. Cioè. E volendo scrivere come sta diventando, è brutto usare la parola di moda, ma come sta entrando nell'uso, si sta diffondendo soprattutto nei paesi di lingua inglese, dove, per citare un altro poeta, perdendosi, dissolvendosi l'abitudine che da noi si chiamava ermetica, che altrove si chiamava modernista, ma era più o meno la stessa cosa, di fare dei versi di tre sillabe in cui nello spazio bianco della pagina o nel silenzio siderale dell'ambiente in cui venivano pronunciate, sembrava, per usare le parole di quel poeta, che gli artisti del XX secolo si parlassero dentro nel nodo della cravatta, cioè borbottassero alcune sparse sillabe, dimenticando che la tradizione poetica, in realtà la ragione poi in fondo per cui esistono i versi, non è tanto per la comunicazione di pensierini frammentati, sto male, ti penso, questi sono in realtà sms, oggi o nella mia generazione erano telegrammi, bigliettini passati sotto il banco, ma in realtà la poesia ha sempre avuto un respiro, la poesia è respiro, la poesia è soprattutto metro, è metrica, ed è metrica perché doveva aiutare chi la recitava a ricordarsi i versi. Se voi cercaste di ricordare un discorso di Fidel Castro e riferirlo, nell'originale è lungo 9 ore, nella versione raccontata da chi l'ha ascoltato sarebbe di 6, dopo, passando di mano in mano, come la fama di Ovidio, diventerebbe un sms a sua volta, perché la prosa è impossibile da ricordare. Allora, per ricordare quel che si vuol dire, per renderlo appunto memorabile, è stato inventato il verso, cioè dopo la danza è stato inventato il verso. Poi ci sono sempre serviti, salvo che in particolari periodi storici in cui tutto collassava, tutto andava in frammenti, eccetera, 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 c'era tutta un'altra visione estetica, si sono sempre serviti di lunghi respiri. Allora, stavo dicendo, sono non diventati di moda, ma si è un po' ritornati, soprattutto in zone periferiche molto poco raffinate, in zone, come dice Les Murray nel suo ultimo libro, che è una selezione di saggi che si intitola Lettere dalla Beozia, si sta ritornando a una dimensione beotica, campestre, rurale, contrapposta a quella metropolitana, attica, ateniese, raffinata, cioè in poche parole. Les Murray è il sostenitore della dignità e di un modo di essere nel mondo che è anche quello di chi non è accettabile probabilmente nel palazzo con gli stucchi e con gli specchi e compagnia bella. Ovvero sia, lui vive, tra l'altro, l'altro giorno gli ho chiesto quanti abitanti avesse il suo villaggio, perché speravo che ne avesse meno del mio, e mi ha detto che non ha nessun numero di abitanti, perché è un crocevia in cui c'è una sala da ballo, credo un ufficio postale, e a alcune miglia di distanza una chiesa, quindi non c'è villaggio, vive immerso nel pieno della campagna australiana in qualche cosa che nella mia immaginazione è solo paragonabile a quella che forse era la vita dei pionieri del Nebraska, cioè quando non c'era nessuno, c'era una farm e poi il resto era il vento. Allora, detto questo, il suo poema narrativo, questo Freddy Nettuno, è una in fondo ripresa, appunto, che segue un andamento, un ritorno di sensibilità nella direzione di una poesia che voglia raccontare una storia, che voglia contrapporsi alle impotenze, chiamiamole così, alle impotenze del modernismo. Cioè Les Marin in sostanza è un negatore, cioè un negatore, un avversario, in fondo, di una poesia rattrappita, che era rattrappita per una serie di motivi validissimi in una certa epoca, ma che poi è degenerata, credo, nei vari imitatori, i quali, come ho detto prima, si sono spesso trasformati in trascrittori dei propri pensierini, andando a capo perché erano già passate tre sillabe, o quattro o cinque. Mentre invece questo è un poema sostenuto, inottabile, un poema, diciamo la parola, popolaresco, cioè in altre parole non scritto in punto di penna, cantato come erano le ottave cantate sulle piazze dai nostri poeti del Quattrocento. Il contenuto però è quello importante, non è importante soltanto raccontare una storia, è importante vedere di cosa parla. Vi ho già detto che ha un eroe che si chiama Freddy Nettuno, le cui caratteristiche sono quelle di essere rappresentato in una condizione di insensibilità che per una volta è definita e fissata nel corpo, molto astutamente da un punto di vista narrativo, per cui abbiamo questa specie di Superman che non sente nulla e che è in grado di fare delle prestazioni nel bene e nel male che lasciano il segno nella storia. E contro Goebbels, eccetera, quindi è una scusa, è un po' come nell'Ariosto, ogni tanto qualcuno parte per il cataio, e no, Angelica parte per il cataio e dopo c'è uno che corre dietro il fidanzato, il cataio era la Cina, si chiamava così all'epoca, e in Cina la ritrova, figuriamoci, non ci ritroveremo neanche noi oggi, però nell'universo dell'immaginario di questi poeti che semplificano il tutto in termini di spazio dell'immaginazione, può avvenire qualsiasi cosa e anche molto di più. Però c'è dietro l'aspetto beotico, l'aspetto campestre, l'aspetto d'austeria, di racconto d'austeria, qualche volta mi viene in mente proprio in questo momento, potrebbe essere preso con il tono in cui Pascarella racconta la scoperta dell'America, in un poemetto di cui credo di ricordare a memoria un buffissimo verso, dice, cioè, credo che fosse uno dei marinai di Cristoforo Colombo, che vede un coso buffo tutto dipinto come fosse in giocarello. Ah, che l'uomo gli fecero, chi siete? E quello si gira e dice, chi ho da essere, sono selvaggio. No? Ecco, il tono è più o meno questo. Molto, no, non esattamente comico, perché in fondo è un poema molto denso, però è popolaresco in questo senso, un racconto, un romanzo raccontato all'osteria, narrato all'osteria, in ottave, con, se volessimo dargli una connotazione figurativa, è quella dei calendari popolari che io ho visto da bambino, che sono quelli forse che circolano ancora di Frate Indovino, o chi ha qualche capello bianco si ricorderà delle illustrazioni della Domenica del Corriere, l'altro cos'era, la Tribuna, sì, la Tribuna Illustrata, qui c'erano questi disegni che erano in fondo il modo oppure anche potrebbe essere quello degli ex voto, e qui ci portiamo in un'altra dimensione, non vi porto via tempo, degli ex voto, nel senso che c'è una sorta di ingenuità finta, naif ovviamente, perché Les Marin è un sofisticatissimo non solo lettore ma scrittore, in cui le figure sono ritagliate e sono definite in una maniera che non è quella delle raffinatezze del romanzo, siccome si tratta di romanzo post-James, no, non James, Henry James, e chi l'ha detto e come faccio a saperlo e da quale punto di vista, e avanti per 450 pagine per definire qual era il rapporto dietro a un antiporto tra una lady e un signore seduto che beveva il tè. Niente di tutto questo, molto rapidamente, tagliato con l'accetta, abbiamo delle figure, dei personaggi che somigliano a quelli degli ex voto. E questa è la dimensione in fondo religiosa che c'è in tutta la poesia di Les Marais, la cui cifra di lettura è poi neanche cristiana, è pre, e non è neanche di Les Marais, è di tutta una sua generazione, a partire da Derek Walcott, che è quella dello stupore, è addirittura quella dei presocratici. Tutta una poesia improntata al senso di stupore, che in italiano nel 600 è diventata del poeta il fin la meraviglia, e noi pensavamo che dovesse fare dei giochi di prestigio o dei giochi di baracconi. In realtà Marino metteva in, con un tono sbagliato, un concetto che è fondamentale a tutto il pensiero e a tutta l'articolazione del pensiero, cioè la poesia. Lo stupore davanti al fatto che invece di esserci nulla, quando apriamo gli occhi ci sia qualcosa. Non importa che cosa, non un fenomeno da baraccone, non un giocatore di basket che fa dei numeri incredibili, ma che ci sia qualcosa, che ci sia un uccellino, la luce, il mondo, ci sia io. Ecco, il poeta in genere è l'uomo che è capace di questo stupore. E per concludere, ritornare all'antologia tradotta da mio amico Gaetano Prampolini, vorrei fare una osservazione. Non so quanto vi sia arrivato in maniera precisa, articolata, profonda, tra il frastuono del microfono, la eco, eccetera, eccetera, ma questa ambientazione mi fa venire in mente quello che era il teatro elisabettiano di alcuni secoli fa, che era più o meno di queste dimensioni, con queste grazie, nelle quali io ho insegnato per qualche anno Shakespeare, e più di una volta mi sono preso lo sfizio, sapendo che leggere l'Amleto al pubblico dei miei studenti, non di madrelingua, già quelli di madrelingua hanno difficoltà, già io ho difficoltà se non leggo le notte prima di fare lezioni, figuriamoci se i miei studenti riescono a sentire nell'inglese di Shakespeare tutte le finezze. Shakespeare ormai lo si legge a casa come Dante, come Sant'Agostino, bisogna accendere la lampada e aprire il vocabolario e con pazienza interpretarlo. Ma qual era l'impatto sul pubblico elisabettiano? Il sospetto che mi è venuto è che mentre c'era gente che rubava dal borsellino dell'altro, qualcuno che toccava la pescivendola che passava di lì, eccetera, eccetera, in questo barabam che era la audience elisabettiana, in cui erano in piedi peraltro, no? Sotto il sole, mi è venuta l'idea che questi non capivano cosa stesse dicendo. Ma non importa. E allora ho provato con gli studenti a leggere all'incontrario i versi, cioè dall'ultimo in su. Funziona lo stesso. Cioè funziona lo stesso, perché funziona con me quando ascolto in cucina mentre mia moglie mi costringe a mettere il bicchiere e mentre mi rimprovera perché ho sbagliato, quindi c'è tutta una certa confusione, il telegiornale parla. Io non ho seguito cosa dice il telegiornale, ma ho capito che sta parlando dell'inflazione, del rimpasto, di questo. Colgo queste parole. Il pubblico di Shakespeare probabilmente, ascoltando il discorso che fa Ulisse nel Troide e Cressida, non capisce l'articolazione retorica, è troppo preso dai propri fatti, ha male ai piedi, ha il sole sulla testa, sta guardandosi in giro, però coglie gli elementi semantici, cioè le parole, che poi nella testa in fondo fanno sì che quando noi leggiamo o ascoltiamo una lingua che non conosciamo bene, riusciamo però a capire di cosa stanno parlando. Non ho capito cosa ha detto, ma so di cosa stanno parlando, perché colgo. Lo so, io il russo l'ho dimenticato completamente, ma se sento uno che dice giornalisti da Svidani, ho capito che il giornalista sta salutando quell'altro. Ecco, il pubblico elisabetiano aveva una nozione. Allora io, ascoltando, ho colto delle parole: truth, religion, meaning, light, flash bulbs, che è la caricatura di light, feverish, breath, word, know, teach. E avanti. There never was a bad baby. Questo l'ho colta in tutta la sua articolazione. Riacquisto, poi ho sentito nella traduzione. Regain, questo finisce con la resurrezione. La parola fertilità, il bambino autistico che è lì, compare la parola numinoso. È uno che impara quali sono i suoli fertili della terra. Remember. mi sembra che ci sia dentro tutto, cioè tutta la negazione del nichilismo possibile e in circolazione in questo mondo. Cioè c'è un senso di luce, di fecondità, di significato, di direzione, di guida, di profondità. E per finire però temo che l'appunto sia confuso, mi sembra che c'è qualcuno che nuota in... il bambino autistico che si butta nell'acqua bagnata e non conosce le regole del freddo. La parola regole ricorre nella poesia precedente, che sono the rules, la legge di quando sta parlando in maniera indiretta di Gesù, cioè il superamento delle leggi. Cioè, che sembra che ci sia sotterranea una coerenza assoluta di visione, e quel che trovo confortante è che si lega a questo libro, che è un racconto, che è una narrazione, un romanzo in versi, la possibilità di articolare la parola non per frammenti asfittici, per frammenti moribondi come era stata la poesia modernista, a piena ragione, cioè proprio un'articolazione di respiro, di restituzione del significato e della comunicazione. Credo che questo sia in fondo proveniente dall'altra parte del mondo, dove appunto camminano a testa in giù e dove le stagioni sono sbagliate e il sole gira da un'altra parte, il messaggio per una volta, cioè non per una volta, finalmente utile per noi.
Allora, grazie professore. Allora, io la prima domanda che vorrei fare a Les, qualche tempo fa, negli anni scorsi, giù di 2 anni, diciamo così, sono uscite 2 riviste in Italia, un numero di Nuovi Argomenti e il numero di una rivista fiorentina che si chiama Semicerchio, entrambi dedicati alla letteratura australiana. Nel numero di Nuovi Argomenti, fallace come capita spesso a quella rivista, il nome di Les Murray non c'era nemmeno. Nell'altra invece era tradotto insieme ad alcuni altri importanti poeti. Ma c'era un filo comune in quei 2 numeri di quelle 2 riviste, che torna anche in alcuni degli scritti, non solo delle poesie ma anche delle riflessioni di Murray, che è questo grande tema dell'Australia come un posto che non c'è. Uno dei poeti che venivano citati in questo numero di Semicerchio, che Murray conosce, diceva: essere un poeta australiano è sempre essere altrove o altro. Invece un altro scrittore diceva che l'Australia è una sorta di utopia. E un altro ancora, un certo Robert Dessay, uno saggista, si lamentava di una cosa con cui probabilmente Murray non è d'accordo, perché diceva: in Australia ci avremmo anche tutto, ma c'è proprio una cosa che mi manca troppo, che è il glamour. E diceva: siccome non c'è il glamour, io in Australia non mi trovo bene, diceva questo Dessay. Allora io volevo chiedere innanzitutto a Les Murray: cos'è l'Australia?
Dico, penso che abbia veramente ragione. Dessay veramente ha ragione, non c'è molto glamour in Australia, è vero. Ci sono tante Australie, e direi che ognuno di noi che ha un'Australia in testa pensa a tante diverse Australie. Nel passato c'era una cultura proletaria in Australia, e direi 40 anni fa è cominciato a diventare fuori moda, veramente fuori moda essere rurali. E poi, ripeto, non era più di moda essere, come dire, inglesi. E non era di moda essere religiosi. Mi è stato detto che dovevo appunto scrivere solo di cose urbane. Praticamente il paese era finito proprio come argomento di narrazione. Peccato, perché io vengo da quel paese, mi piace, lo capisco molto, e io capisco quel mondo lì. non è poi così spopolato come si diceva prima, ci sono comunque altri abitanti anche nella vallata in cui abito io. E in effetti conosciamo molte cose l'uno dell'altro. Una cosa che sappiamo del paese, vedete, io sono cresciuto in questa cultura, ovvero la narrazione, a raccontare storie e poi magari anche mentire. Sono dei componenti meravigliosi per quanto riguarda appunto la formazione dei nostri autori. È un modello forse che non finisce mai, che c'è ancora. Avevo un padre che era veramente molto molto bravo a raccontare delle storie, certo anche a ballare magari. Dopo aver lasciato appunto la scuola forse si è dimenticato come leggere, è vero? Beh, è peccato vedere quindi che si era dimenticato. Però forse ha letto mezzo libro in tutta la sua vita, o neanche questo. Probabilmente gli è piaciuto. Semplicemente apparteneva a un'altra cultura, quella orale. Beh, forse sono stato un pochino autistico anch'io, certo. E quindi veramente riesco veramente bene a vedere i dettagli. Quindi veramente non sapevo neanche cosa fare esattamente di tutte queste caratteristiche, semplicemente l'ho scoperte pian piano. E ho pensato, beh, c'è un paio di cose veramente interessanti in questi affari, questo business. Prima di tutto, non servono tante tracce, non servono tante basi. E poi, altra cosa è narrare la vita degli esseri umani. C'erano molti dei miei amici appunto che vivevano fuori, lungo fiumi, sempre degli animali, e poi descrivevano montagne. Altra cosa ancora, non si riusciva mai ad arrivare alla fine, mai arrivare ad esaurire tutto. E qualcuno non scriveva neanche di tutto ciò. Quindi proprio gradualmente sono riuscito a capire che le cose forse che mi preoccupavano, magari vedete, si fa un lavoro, si fa per 40-50 anni, ci si stanca, non ci si può permettere nient'altro, non si trova nient'altro da fare. E quindi magari non si riesce ad andare avanti in questo modo, cioè bisogna fare delle scoperte per tutta la vita. Soprattutto se mi mettete a scrivere, magari solamente a leggere poesie, che è ciò che faccio. Una delle mie reinvenzioni è stata appunto fare di Nettuno. Sarà sicuramente una risposta molto lunga, queste potrei continuare, è una domanda peraltro molto breve. Mi fermo qui o vi do qualche informazione su Freddy Nettuno? Allora, ho letto una poesia armena nella traduzione, che riguardava appunto il grande genocidio armeno. Ed è cominciato nel 1890 esattamente. C'è stato, almeno quello è stato l'inizio, e poi attorno al 1915 una vera e propria esplosione di queste guerre, decisa proprio da un giovane partito turco in Turchia per sbarazzarsi degli armeni. 4 milioni di armeni attorno al mondo. E poi tra il 1915 e il 1918 purtroppo 1,5 milioni di questi 4 milioni di armeni in giro per il mondo sono stati uccisi. Qualche anno dopo, quando si cominciava a parlare appunto dei nazisti e poi degli ebrei che venivano uccisi, si parlava di Hitler e sicuramente diceva certo che ce ne sbarazzeremo, diceva lui. Ricordatevi cosa hanno fatto gli armeni, lo faremo anche noi. È stato veramente un modello. Il grande genocidio a cui abbiamo assistito decenni fa. Ora, Freddy Nettuno, è un ragazzo tedesco australiano che proprio per caso arriva in marina, quella del Kaiser, appunto per caso, e può vedere tutti questi crimini insopportabili, difficilissimi da raccontare. Ci vogliono 33 anni per fargli riacquistare questo senso tattile. Era stato scioccato, certo. Si tratta cioè di rifiutare di vivere nel modo in cui quel mondo gli offriva. Non riusciva a accettare un mondo in cui queste cose potevano aver luogo. E sicuramente non voleva partecipare a tutto ciò. Era un uomo che lavorava e quindi non si dava certo alla retorica, semplicemente pensava a guadagnarsi da vivere. Quindi veramente è un romanzo tragicomico lungo, anche triste. Perché l'ho scritto allora? Beh, ultima osservazione questa. Allora, l'ho fatto perché ho cercato di fare qualcosa scrivendo questo testo. Ebbene, in poesia, solitamente si comincia e poi si scrive proprio per cercare di spiegare e di scoprire ciò che si cerca di dire, non c'è una trama. E quindi io stavo scoprendo la storia e ci ho messo veramente 5 anni. Ho messo 5 anni mentre scrivevo a scoprire ciò che stava succedendo, pagina dopo pagina. E veramente è arrivato alla pagina X e non sapevo come sarebbe poi finito il libro. Grazie mille.
Prima il professor San Pietro ti ha dato del marinista. No, come si dice marinista, no professore? Come si dice? No, scherzo. No, era solo un aggancio perché mi raccontava prima Camillo, il direttore del centro culturale, che camminando prima per Milano si sono fermati di fronte a una casa con Marre dove c'era una lapide che ricorda il passaggio di Petrarca. E tu hai detto io non sono sì.
I'm not getting any English.
Come?
I'm not getting any English.
No, non sta avendo la traduzione.
Ci sei? Ripeto. Non arriva? Si sente? Se dico qualcosa te lo traducono oppure no? Puoi tradurre tu, professore? Uno di voi?
Però bisogna dire che è vicino perché si sente male.
È soltanto un problema.
Can you hear me? Can you hear me? No, chiedi al tecnico. Can you hear me? Yeah.
Io lo stavo facendo, invece che non sente la traduzione. Se io chiedo qualcosa, tu riesci a tradurlo? Ci sei? In cuffia? No? Ok. Comunque, prima... Di Petrarca, il passaggio di Petrarca. E tu hai detto, io sono dantesco. Cosa intendi?
Sì, certo. Beh, magari il premio l'ho vinto in Germania, che si chiama premio Petrarca, questo sì. Però penso che segua più Dante, ecco. Allora, Dante è veramente molto molto centrale a tutte quante le tradizioni della letteratura europea, proprio dopo i romani e dopo i tempi classici in generale. È ovvio, scontato forse per voi, certo. Ora non sono un formalista, sono veramente sperimentalista, così mi definisco. Ovviamente formalista anche Dante, ci mancherebbe.
Ok. Abbiamo sentito che il tema della religione e anche della tua fede cristiana torna anche esplicitamente nei tuoi testi. Dici qualcosa su questo.
Certo, volentieri. Allora, è una cosa interessante. Ora, non è qualcosa di cui scrivo, su cui scrivo continuamente, questo no. E direi che il mio impulso cristiano più che ho quasi sempre è di veramente cercare di evitare di insultare la gente, quello che si possiamo chiamare anche discriminazione. Ecco, non voglio fare questo, ecco. Allora, chi arriva da queste aree rurali magari non ha questa sensibilità. A volte ho scritto qualcosa direttamente su temi che riguardavano la cristianità, ma sottolineo ancora, non lo faccio in continuazione. Quindi sono il tipo di persona che sicuramente nuota in un mare cristiano, però non parla sempre di quello che succede in questo mare.
Ecco, io vorrei tornare un attimo sull'espressione che tu usi spesso quando dici che le religioni sono poemi. Sono poemi, sono poesie, sono poemi.
Io penso che la poesia sia veramente la modalità con cui noi esseri umani pensiamo. Questo non vuol dire che noi pensiamo solamente col nostro ingegno, col nostro intelletto, ma penso che siamo tutti quanti un po' anche dei sognatori. E quindi pensiamo anche col nostro respiro e anche con i nostri corpi. E c'è ancora altro, perché pensiamo e respiriamo anche aspettando. Noi pensiamo aspettando e poi magari danziamo quando pensiamo, consideriamo le cose. È un complesso di cose, qualcosa di molto molto difficile da spiegare, non è solamente un'idea. Penso che tutto quello che creano gli esseri umani, qualsiasi progetto, è il frutto veramente di qualcosa di importante, proprio come una poesia che magari ha qualche piccolo difetto, che deve essere realizzata, creata, incarnata. Ad esempio, quando persone come me scrivono dei testi del genere, beh, noi facciamo questi piccoli pezzi di poesia. Sono complete, sono chiuse queste poesie. E forse quando Hitler ha fatto il suo poema, forse pensava a qualcosa di molto complesso, di molto grande, come 30 milioni di morti, ad esempio. E poi c'è altro, perché quando la classica persona media, normale, si sposa, è una sorta di poesia anche questa, perché ci si incarna. L'atto che fa è la persona che è. Le persone, credo, vivano, abitino le grandi poesie e possiamo forse chiedere, ma come stai? O in quale poesia sei? Io posso rispondere, sono nella poesia della democrazia sociale. Qualcuno magari mi dirà che è nella poesia della Juventus, si parla di calcio, e qualcuno mi dirà che scommette ai cavalli, o qualcuno mi dirà in che poesia sei? Beh, io posso rispondere, sono nella poesia che riguarda il leggere storie gialle. È tutto quanto un aprire, dischiudere dei misteri, tutto ciò mi affascina. E queste magari sono cinque poesie e possiamo al tempo stesso vivere in tutte e cinque, giusto? Allora la domanda appunto da fare è sempre questa, in quale poesia stai vivendo in questo momento? Beh, solitamente fanno fatica a capire ciò che intendete voi.
C'è un punto nei tuoi saggi dove dici ci siamo accorti che non siamo più europei, no? Noi, la mia generazione, noi australiani non siamo più europei, però tu hai masticato tanta poesia europea, di chi in particolare?
Beh sì, certo, ho letto tantissimo, ho letto veramente molta poesia europea, poeti del Galles piuttosto che dell'Irlanda e ancora della Scozia e poi molta poesia inglese, tantissima poesia tedesca e poi anche in parte poesia spagnola, italiana, molta di quella olandese, tantissimi diversi tipi di poesia di tutta l'Europa. Beh, la mia lettura della poesia è, sì, diciamo appunto, antologia, le classiche selezioni, una scelta di testi, una raccolta magari di un momento particolare storico piuttosto che di un luogo, di un paese. Solitamente appunto si fa riferimento a queste antologie per descrivere, ripeto, o un periodo o una parte del mondo.
Però in un certo qual modo è qualcosa di ancestrale, secondo me.
Questo perché sapete bene che gli australiani ora non sono più europei, certo, ci è voluto un po', questo è vero. Però siamo emersi.
Sicuramente sono tantissimi gli australiani, ad esempio, che non sono mai stati in Europa e in tutta quanta la loro vita. E i loro figli diventano qualcos'altro, questa sorta di nuovo elemento, cosa nuova. E quindi non siamo più gli australiani laggiù in fondo solitari. E comincia ad esserci quindi una certa differenza. E quindi tutti gli elementi di cui si parlava prima, e quindi magari il fatto che il sole, che noi giriamo attorno al sole ma da un'altra parte, che camminiamo a testa in giù, sicuramente forse vi dà lo stesso effetto del diversi altri alfabeti come l'arabo, ma è tutto naturale invece. E sicuramente il nostro Natale con tanto calore, forse era giusto così, è così che si intendeva il Natale?
Io volevo farti un'altra domanda, perché abbiamo ascoltato l'inizio di Fred di Nettuno e c'è questa grande scena terribile, questo grande sacrificio umano delle donne che vengono arse vive, e quindi sembra che la poesia nasca come reazione a questa insopportabilità del mondo.
Sì, è uno degli elementi appunto che ho considerato, sì, ero anche abituato a discutere di questo. Ho sempre avuto un senso abbastanza profondo del lato oscuro delle cose, questo è vero. E qui faccio riferimento a Steven Spielberg, quello che appunto Lucas ha chiamato il lato oscuro delle cose. Io penso che noi conosciamo abbastanza bene, io scrivo di queste cose del lato oscuro della vita. 100 milioni di persone sono state uccise in un secolo e mezzo solo per le guerre, e magari altri milioni sono state uccise dalla polizia, questo per dire della violenza del secolo scorso. Penso che siano degli argomenti difficili e sono veramente statistiche molto molto difficili da mandar giù, ma sono vere. In questo stesso libro, laddove si parla appunto della madre di Freddy, questa donna appunto subisce queste violenze, poi dopo scompare mentre appunto Dresda brucia nel 35. Ebbene, queste donne appunto che hanno a che fare col fuoco, a volte vengono appunto asse vive, diverse volte tornano in questo romanzo. È una retorica, è una discussione che si narra. E quindi donne che dovranno essere uccise, donne che saranno uccise proprio a se vive. E quindi è una sorta di cercare un principio, perché farlo, perché uccidere una donna così? E penso che veramente sia interessante riflettere su questo punto e capire perché è stato fatto tutto ciò.
Nei tuoi saggi a un certo punto racconti dell'esperienza del leggere poesia, parli di uno che ti riferisce queste cose, e dici che ci deve essere un momento, leggendo una poesia, in cui, usi un'espressione tipo, il cervello fa click, cioè qualche cosa, e ogni volta che la si legge occorre che la mente abbia questo scatto. Mi puoi spiegare meglio?
Vedete, quando leggo poesia cerco sempre un aspetto abbastanza particolare, strano lo definisco, un'esperienza particolare. Quindi guardo il testo e dico, cosa trasporta questo testo, cosa mi dà? Delle esperienze particolari? E se sì, quanto forti sono queste esperienze? L'esperienza c'è lì dentro, è particolare, è vera, è strana? E beh, tra le forme di scrittura è la poesia quella che mi dà di più. A volte addirittura va oltre il controllo. La poesia va veramente al di là, al di fuori della gamma comune degli elementi che possiamo avere sotto mano, che possiamo leggere. Secondo me è fatto di un materiale veramente particolare. E penso che effettivamente nella maggior parte della poesia, e io a volte utilizzo proprio il termine poesia strana, comunque strange poems, e proprio sono proprio questi i pezzi che mi piacciono di più, che cerco di più.
Ci sono anche altre domande, abbiamo ancora un po' di tempo, non tanto, però prego. Sì, si sente. Riesce a tradurre.
Guardi, evidentemente andiamo molto d'accordo perché ho capito tutto il suo italiano.
Se il prossimo può venire qui sarà molto gentile a parlare. Se il prossimo domanda viene qui. Sia gentile con tutti.
Ma gliel'ho chiesto a loro, ma è di parlare così. Ricollegandomi al concetto centrale della sua poetica, che è quella di incarnazione, a un certo punto questa emozione centrale va incarnata ancora al di là delle parole stesse, proprio nel corpo, nella vita, deve, come dire, diventare espressione fruita. Bene, io come, quando leggo le poesie al mio paese, io mi ispiro agli sciamani. Io sono convinto che va in qualche modo inventato un modo di recitare le poesie, sì, per ovviare a quello che ho detto e cercare in qualche modo di Però quando io leggo le poesie al mio paese faccio ridere i sassi. Ma io credo che il modo di presentare le poesie è quello che io tento, perché non riesco a sopportare quel gap che c'è tra la potenza della poesia e il modo in cui viene presentata, che mi capita spesso. Io per esempio ero un fan del modo di leggere poesie di Josip Brodsky, che per me secondo me era tiepido, però vorrei un Brodsky al cubo, ecco, tanto per intenderci.
Sì, certo, sono d'accordo con questo, sì. Vedete, solitamente quando leggo davanti giustamente a un pubblico di lingua inglese, è chiaro che si è subito un pochino più intimi, perché magari non faccio altro che stare in piedi, oppure mi siedo, oppure mi appoggio semplicemente. È chiaro che Jasop appunto faceva qualcosa di molto diverso, recitava davvero. Sono a mio avviso diverse modalità appunto di poter leggere e presentare la poesia. Ovviamente per tanto tempo abbiamo dimenticato come leggere poesie, solamente a mio avviso negli anni 50-60 del secolo scorso abbiamo ripreso a leggerla nel modo giusto. E solitamente la gente appunto le leggeva su delle pagine stampate, su dei libri, su delle raccolte. Forse in futuro avremo diverse nuove possibilità, e cioè stare ad ascoltare il poeta che appunto è riuscito a miracolosamente incidere la sua voce, e quindi potremo ascoltarla fra 100 anni con le tecnologie di oggi, e magari sullo schermo del suo computer lei vedrà il testo e potrà sentire addirittura il poeta che legge, che narra quella poesia. Quindi quando facciamo delle letture come quelle di questa sera, molto spesso andiamo molto velocemente, per cui a volte ci mangiamo delle parole. Però è vero che per evitare questo problema dovremmo magari a volte imparare la poesia e poi a momenti chiudere il libro e andare avanti da soli. Questa potrebbe essere una delle tante soluzioni a un problema che, mi creda, è molto vecchio. Era abbastanza vincolata il leggere la poesia nel passato a causa di tutti quanti questi problemi. Forse si limitava a un pubblico che per forza di cose doveva essere molto limitato.
Ci sono altre domande? Altre osservazioni? Altri attacchi a Prampolini, nostro lettore?
Buonasera. Io sono stata rimasta colpita dalla lettura, non conosco le sue poesie, la prima sera che sento. L'uomo luna, cioè il finale, vorrei che lei ce lo spiegasse meglio, perché mi ha richiamato a qualcosa che ho già sentito. Possibilità di non nascere piccoli, cioè questa possibilità di... Non so, me lo spieghi lei. Grazie.
Io me ne tornavo a casa da un matrimonio, quello di uno dei miei figli. E quindi tornavamo dal matrimonio, ero vicino a mia moglie, ovviamente. Abbiamo visto appunto così la luna e i canguri che saltellavano di qua di là. In italiano appunto dite la luna è femminile, da noi è maschile. E da noi, ripeto, è maschile, la vediamo, la percepiamo come maschile nella cultura aborigena australiana, proprio come in tedesco. E invece è femminile la terra. Ebbene, forse grazie al passaggio di un pianeta o di un corpo tanto grande quanto Marte, sapete cosa è successo alla separazione fra Terra e Luna. A mio avviso quindi cercavo di capire quanto potesse assomigliare la superficie della Terra a quella della Luna. Poi sapete cosa è successo, la gravità, si sono staccate, hanno formato due globi. E sapete bene quali sono anche le rocce superficiali, quali sono le rocce che ci sono in profondità. E tutto ciò, e la faccio breve, ha un grande effetto sulla Terra, la forza delle maree ad esempio. E poi riesce anche, sembra, a spostare un pochino i continenti. E poi i movimenti stessi dei continenti, il distacco stesso tra i vari continenti, questo piccolo movimento ma costante. A mio avviso la Luna stessa è stata creata, fredda, però è cresciuta, anzi è nata già in quel modo. La Luna sembra una leggenda, molto spesso ne narriamo, ne parliamo, proprio per questo, perché è nata in quel modo, grande. Ha senso tutto ciò? Ha colto quello che intendevo?
Poi se non ci sono altre osservazioni o domande, prego signore.
Già difficile definirlo, allora è difficile anche ricevere qualcosa, farsi arrivare dei libri, e quindi leggevo veramente di tutto da bambino, anche l'enciclopedia, qualsiasi cosa pur di leggere qualcosa. Penso che beh, qualcosa che ha dato dei buoni risultati, questo sì. Forse sono tanto, come dire, sono rimasto un po' bambino perché leggo tanto e di tutto adesso quanto da bambino. Ma se comincio a leggere magari un romanzo, ma comincio subito fin dall'inizio a capire che qualcosa non va, non mi piace, lo sicuramente le rispondo che la poesia è sempre dentro di noi, perché dobbiamo semplicemente svilupparla, ecco. Peraltro penso che non si tratti tanto di semplificare le cose, è semplicemente un discorso di fiducia. Ad esempio, se lei ha delle persone che si fidano di lei, sicuramente lei si comporterà bene con loro, non le insulterà, non le andrà ad opprimere. E quindi queste persone, come dire, andranno d'accordo con lei, si alzeranno e si porteranno alla stessa sua altezza. È tutto un discorso di comportamento e di intelligenza. E quindi la poesia appunto che scrivo magari potrebbe non andare bene per qualcuno, ma il complimento più bello che posso ricevere è sapere che qualcuno sta leggendo. Se semplifico magari un po' troppo le cose, forse non riconosco me stesso e magari qualcuno mi dirà ma no, ma lei è ipocrita, non si scrive in questo modo, e quindi magari non mi direbbero niente di positivo. Quindi cerco anche di non fare questo, o meno non troppo. Penso che si tratti proprio della vera e propria salvezza della poesia, salvezza anche per noi. La poesia comunque deve essere veramente, come dire, priva, liberata da quei click che dicevamo prima, magari da qualche gruppo di interesse particolare di cui faremo a meno. Penso che sia veramente tutto basato sulla fiducia della comunità che è attorno a lei.
Pietro, vuoi fare una domanda semplice? Vuole fare una domanda lei? Prego.
Allora, secondo diversi pensatori, c'è una connessione fra la mistica e la poesia. Entrambe cercano l'unione con l'originario, con il divino, con l'assoluto. Nella mia esperienza vedo che la preghiera è fondamentale perché la poesia cresca in me in un modo che tenda alla comunione con Dio. Le volevo chiedere, dà importanza lei alla preghiera nella sua esperienza di poeta?
Life as a poet. Sa cosa, forse non sono neanche sicuro di quando e quanto io prego. E magari sono più sicuro o prego di più di quanto penso. Perché probabilmente sono invecchiato e non ho ancora un'idea chiara di cosa voglia dire preghiera. E poi c'è anche un po' di timidezza. Perché magari disturbo l'altissimo buon signore, come lo chiamo io, con i miei problemi. Penso che questa unione o riunione con Dio debba arrivare quando è ora che arrivi. E sicuramente non sarò io a decidere quando e se ciò succederà. Però è vero che voglio essere in grado di fare scoperte, di dire delle cose che spero abbiano senso. Questo, se ne ho l'occasione, è veramente il meglio che io possa fare per quanto riguarda questo lato della mia vita. E quindi faccio riferimento ad Uncle Billy Finn, questo romanzo americano, in cui si dice che non si può pregare una bugia, non si può far finta di pregare, e questo l'ho scritto anche nelle mie poesie, lo faccio capire. È possibile fare magari qualcosa che riguardi la, come dire, fantascienza o le nostre idee fantastiche, ma non pregare una bugia o qualcosa di falso. È veramente un elemento di salvaguardia che tutti quanti noi abbiamo, qualcosa che ci evita magari di dire delle bugie, dire delle menzogne. E quindi ho cercato di capire anche grazie alla poesia se credevo in ciò. Tutto ciò ha senso anche per lei come risposta?
Una poetessa brasiliana che si chiama Adelia Prado ha scritto una frase che dice: che cos'è allora la poesia se non il suo volto, parlando di Dio, il suo volto raggiunto dalla brutalità delle cose. Ecco, nella poesia di Murray non ci viene risparmiata la brutalità delle cose, abbiamo sentito anche la brutalità della storia e quanto di sacrificio umano è insopportabile nella storia. E questo nella sua riflessione, nella sua poesia è detto, è pronunciato, è esposto anche con coraggio e senza piegarsi anche a tutti come si può dire, i possibili accomodamenti richiesti dalla critica, come lui racconta nel libro sulla Beozia, sulle lettere della Beozia. Eppure il dono che ci sembra di ricevere nella lettura di queste poesie, nella lettura dell'opera di Murray, è il dono di un viaggio che vale la pena di essere compiuto, come di un grande continente che si sta svelando di fronte agli occhi. Dicevo giustamente prima il professor San Pietro, la legge, l'unica legge è quella dello stupore di fronte a qualche cosa che si sta aprendo, si sta rivelando di fronte ai nostri occhi. Ora credo che uno dei segni di grandezza di un autore è il fatto che continua a impressionarci quanto di lui potremmo ancora sapere, quanto di lui ancora potremmo scoprire, quanto ancora il viaggio nella sua parola ci promette. E credo che l'incontro con Murray, per quanto piccolo sia stato questa sera, un piccolo incontro da un certo punto di vista, e grande anche per le cose dette anche tra le righe, o l'incontro che alcuni di noi hanno già fatto leggendolo di più, sia un incontro che ci sta promettendo tanto. Per questo io lo ringrazio di essere stato con noi e ringrazio voi dell'attenzione.